Mi ricordo che da piccolo, insomma, avevo circa una decina d'anni, mia mamma a casa ci faceva fare i lavori, ci faceva dare una mano. E mi ricordo che quando mi faceva sempre spolverare e mi diceva: non devi passare intorno alle cose, ma le devi spostare e pulire anche sotto. Mamma, ma che serve? No? Perché se arriva qualcuno, mamma, ma non arriva mai nessuno a casa, no? E fa, lei viveva nella paura che arrivasse qualcuno, no? E qualche mese fa mi è capitato per lavoro di andare a vedere un cantiere, una casa bellissima, una parte in costruzione, e poi a un certo punto è venuto una persona molto distinta con un impiego importante, mi dice: ti faccio vedere una cosa in casa mia dove abitiamo. E io ho detto: ma dove vive questa gente? Era una baraonda, un caos nella parte abitata incredibile. Ho detto: guarda, non vedevo l'ora di andare via perché non sopportavo quella situazione. E immaginate di invitare qualcuno di importante a casa vostra. Cosa fareste o come vi preparereste? In genere si cerca di sistemare tutto, mettere magari i panni sporchi in un armadio, insomma, in modo tale che l'ospite possa vedere solo le cose in ordine. In pratica, lavoriamo per dare un'immagine che non è però la realtà. Questo è ciò che facciamo tutti i giorni, non solo nelle nostre case, anche come cristiani possiamo cadere nell'errore di voler dare un'immagine diversa dalla nostra realtà, del nostro cuore. Vogliamo mostrare agli altri il nostro salotto ben curato, ma che non possano accorgersi o non voler far vedere ciò che invece è disordine, perché vogliamo che le persone abbiano un'idea positiva di noi e a volte riusciamo in questo intento, ma Dio penserebbe la stessa cosa, perché lui vede il nostro disordine spirituale o tutto ciò che non va. E sapere che Dio conosce ogni cosa potrebbe essere una notizia terrificante, vero? Lui conosce ogni cosa. E la dottrina della totale depravazione ci dice che non c'è nulla di buono in noi. Ma il cristiano che ha un buon rapporto con il Signore, questa stessa consapevolezza del fatto che Dio conosce ogni cosa può diventare una cosa molto utile e direi necessaria per il proprio cammino. Una grande piaga delle chiese oggi è la solitudine spirituale. Siamo immersi in mezzo a tante persone, eppure viviamo in una solitudine, nel senso che non sappiamo o conosciamo chi abbiamo a fianco. E non sappiamo qual è la loro realtà spirituale, quali sono i loro dubbi, i loro fallimenti, dipendenze segrete. Viviamo protetti da delle maschere e isolati in un certo modo nelle nostre riunioni comunitarie. Facciamo quello che succede nei selfie. Avete mai visto nei selfie? A volte mi capita di vedere persone annoiate, poi si fanno arriva il momento del selfie, tutti sorridenti, e passato il selfie ritornano a essere dei musoni. Il Salmo 139 che vedremo questa mattina può, e spero, risolva questa situazione, perché parla profondamente di chi è Dio e di chi siamo noi. Ci ricorda che Dio è coinvolto nella nostra vita e che dà anche un grande valore ad essa. Il Salmo 139 è una preghiera molto profonda di Davide E oserei dire che dovrebbe diventare la nostra preghiera. Questo salmo parla a tutti i credenti, ma potrebbe anche parlare a un non credente per mostrare quale relazione profonda Dio lo invita, che può, e questo invito inizia confidando che Gesù è il proprio Signore e Salvatore. Dio è un Dio che ha le chiavi di tutte le stanze che noi chiudiamo, anche degli armadi dove noi riponiamo le cose che altri non devono vedere. Ci siamo mai chiesti se Dio è veramente preoccupato per la mia esistenza? Ti sei mai chiesto se Dio ti ama? Spesso vediamo persone, non so, dei personaggi, dei cantanti, dove quando salgono sul palco e dicono "Vi amo". Vi è mai capitato? Amo voi tutti italiani, ma possono amare il fatto che io possa essere un suo fan, ma non posso dire che lui ami, loro amino me perché non mi conoscono, non sanno nulla di me e neanche possono essere interessati a sapere, perché il vero amore si costruisce in una vera relazione. Amare qualcuno significa conoscerlo pienamente. E a volte vi è mai capitato di vedere una persona bella, di aspetto, ma man mano che la conosci appaiono delle cose dove dici non ci starei bene con questa persona. Questo Salmo 139 vedremo quattro punti dove tre mostrano degli attributi di Dio e il quarto l'opportunità pratica di utilizzare questi attributi. In pratica, Davide prima si focalizza un'alta visione di Dio e poi utilizza questa alta visione di Dio per la propria esistenza. Vediamo il primo di questi attributi. Vi invito ad aprire Salmo 139. Il primo di questi attributi parla dell'onniscienza di Dio. E Davide dice: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. È interessante che questo salmo inizia con un'azione di Dio. Tu mi hai esaminato. E l'iniziativa è sempre di Dio. Romani 3:11 dice che non c'è nessuno che cerchi Dio ed è sempre Dio che cerca l'uomo. È Dio che nella sua grazia sovrana investiga, scruta e si rivela. Davide usa un verbo ebraico che indica, questo esame, indica uno scavo minuzioso, con molta cura. Avete mai visto gli archeologi quando scavano? Non vanno con una ruspa, ma si mettono pian piano per paura di non rompere quello che trovano. Quindi il termine esaminare indica un'azione diligente e profonda come chi stesse cercando un tesoro. In pratica, Dio non si ferma all'apparenza. Nessuna maschera ci può nascondere da Lui e Dio conosce tutto il nostro essere, conosce le nostre reali intenzioni, i nostri segreti e le nostre fragilità. Davide fa questo riassunto della sua vita dice: Lui sa quando mi siedo e quando mi alzo, comprende da lontano il mio pensiero, vede quando cammino e mi riposo, conosce a fondo tutte le mie vie. In pratica, ovunque, qualsiasi cosa lui stesse facendo, Dio sa, lo sa. Il verbo al versetto 3, scrutare, significa setacciare come si setaccia il grano per separare il grano dalla pula. In pratica Dio valuta ogni nostra azione secondo i suoi decreti perfetti. E Dio non sa solo dove sono a livello fisico, ma anche dove è il mio cuore. Perché dice: poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Noi, prima di esprimere una cosa con la bocca, passa attraverso la nostra mente. A volte diciamo quello che abbiamo pensato, a volte no. Beh, Dio sa già cosa passa nella tua testa. Sappiamo che Gesù ha questa onniscienza, dove dice in Matteo, capitolo 10, versetto dal 29, dice: due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Come fa? Contare i capelli. Ovviamente è un modo per farci intendere che Dio conosce ogni cosa. Dio è il Dio che conosce in estensione tutto l'universo, ma conosce anche ogni minimo particolare. Gesù ha espresso questa sua onniscienza, ricordate in Giovanni capitolo 1, quando incontra Natanaele, dice, quando lo incontra, dice: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Ma lui non aveva, Natanaele non aveva mai incontrato Gesù. E Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? E Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Incredibile. E penso che non si riferisca solo a dove era sotto un albero, ma ai pensieri che lui stava meditando in quel luogo. Davide scrive che il Signore l'ha scrutato e che lo conosce in maniera perfetta. È consapevole dell'onniscienza di Dio e sa che nulla sfugge alla sua attenzione. Come detto, conosce i pensieri. Ma l'onniscienza di Dio potrebbe spaventarci in un certo modo, ma non spaventa Davide. Dice al versetto 5, dice: tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle e poni la tua mano su me. In pratica, quando Dio decide di salvare qualcuno, lo circonda con il suo amore. Non possiamo sfuggire al proposito di salvezza del Signore. È interessante che dice: ci cinge da dietro e davanti, che sta a indicare sia il passato che il futuro, non solo in termini dimensionali, ma anche di tempo. E c'è una mano, la mano posta sopra il credente, è il sigillo della sicurezza dei santi. Siamo nelle sue mani. Gesù dice in Giovanni capitolo 10, versetto 28, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e ripete di nuovo una volta, e nessuno può rapirle dalla mia mano. Dio non vede solo ciò che pensiamo, ma anche da dove provengono i nostri pensieri. Vede i pensieri del passato e vedrà anche, e vede già i pensieri che io avrò tra 5 anni. Dio conosce le nostre motivazioni che si celano dietro tutte le mie attività. Lui sa perché io faccio quello che faccio. A volte, e ci conosce in maniera molto più profonda che noi conosciamo noi stessi. Conosce le nostre paure, le nostre frustrazioni, ciò che ci irrita, le nostre speranze, i nostri sogni, le nostre vulnerabilità, i nostri punti di forza. Ogni nostro passo è governato dalla sua provvidenza. E la vita del cristiano deve essere vissuta meditando sul fatto che lui provvede a ogni cosa. Nulla accade per caso. Qualunque cosa succeda, Dovremmo essere come Davide, scorgere la sua mano su di noi. Ora, se Dio conosce ognuno di noi intimamente, se Dio con tutta questa conoscenza tenesse un registro di chi siamo realmente, potremmo pensare che sia una cosa terrificante. Ma il Salmo 130 dice al versetto 3, se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te il perdono perché tu sia temuto. Gesù ha ripulito il registro di ciò che non va della nostra esistenza e ha offerto il perdono a tutti coloro che credono in Lui. Dio non dice ti amo a un gruppo di persone anonime e senza volto che non conosce veramente. Dio ci conosce a fondo e conoscendoci ci dice ti amo al punto di aver dato mio figlio per te. Dimostra il suo amore in questo che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per me e per voi, spero. Quindi non manteniamo noi la salvezza con le nostre forze e la sua mano sovrana che ci tiene saldi. Davide dice: la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Neanche Davide conosce se stesso come Dio conosce Davide, perché la nostra mente è limitata, perché noi possiamo sapere delle cose, ma conosciamo in parte, ma Dio conosce ogni cosa. E non possiamo, e davanti alla maestà dell'onniscienza di Dio, la mente umana sperimenta il proprio limite. Non possiamo comprendere appieno i misteri di Dio. Ma questo dovrebbe portarci ad adorare un Dio così. Davide non entra in ansia sapendo che Dio conosce tutti i suoi peccati, perché sa che lui è coperto dalla sua grazia. Sappiamo che Dio ci conosce a fondo, vede la nostra depravazione, eppure ci dichiara giusti in virtù dell'opera perfetta di Gesù alla croce. Dio non è neanche scandalizzato dalla nostra realtà. E quando confessiamo un peccato, un dubbio profondo, lui non pensa, oh, non me l'aspettavo di te. È vero, a volte noi rimaniamo sbalorditi per noi stessi o per altri, ma Dio, conoscendo tutti, non è stupito. Sapeva prima tutto, prima ancora che nascessi, e ha scelto comunque di salvarti. Il versetto 5 dice, tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle, e poni la tua mano su di me. Non è una mano di condanna, è la mano della provvidenza di Dio. Poi Davide passa alla seconda caratteristica, che è quella dell'onnipresenza. Dice, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno, le tenebre e la luce ti sono uguali. È interessante questa cosa che Davide dice, perché da un lato tutti noi desideriamo profondamente di essere conosciuti e amati, ma dall'altra temiamo che quello che le persone possano conoscere di noi poi in un certo modo possa allontanarli. Temiamo di essere smascherati. Vogliamo che alcuni aspetti non piacevoli rimangano segreti. Con questo in mente Davide si pone la domanda, dove posso andare per sfuggire alla presenza di Dio? C'è forse un luogo da nascondermi? Posso nascondere qualcosa a Dio? La risposta in pratica è non c'è un luogo. Davide qua fa un riassunto ancora una volta di luoghi, ovviamente non è un luogo, no, non sono dei luoghi reali, ma sta a indicare delle estensioni sterminate, impossibili anche per un uomo stesso, dove dice Dio è onnipresente. Lui è sempre lì. È presente in cielo, nel soggiorno dei morti, nelle profondità del mare, all'estremità dell'alba, per indicare ovunque e nello stesso momento. Perfino nei luoghi tenebrosi, dice, sì, certo, le tenebre mi nasconderanno, scopre che invece per Dio la notte è come il giorno. Quindi è onnipresente, ovunque allo stesso tempo. E Paolo esprime la stessa cosa in Romani 8, versetto 38, dove dice: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo, nostro Signore. Anche Paolo viveva in questa consapevolezza. Può accadere tutto nella mia vita, ma nulla mi separerà da Cristo. A volte siamo noi che pensiamo: beh, Dio mi ha abbandonato. Oggi, Signore, stai con noi. Un'invocazione inutile, perché la Bibbia ci dice: Lui è vicino, è qua. Non abbiamo bisogno di pregare. E spesso siamo noi che ci allontaniamo da Lui, ammesso che sia possibile. Gesù sigilla questa grande promessa nel grande mandato, ricordate in Matteo 28? Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Tutti i giorni. Non solo nei giorni buoni, dove tutto funziona secondo i miei canoni, ma anche in quelli negativi, quando sembra che la mia vita stia cadendo a rotoli. Ma l'onnipresenza di Dio non è il punto principale che Davide vuole sottolineare. È vero, ma è consapevole che Dio lo inseguirà ovunque egli vada. Dio ci ama di un amore che ci insegue ovunque noi andiamo. Gesù non è venuto per essere inseguito, è venuto per inseguire noi e ricondurci a Dio. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare i perduti. Dio ci ha inseguiti fino alla croce. Ma la domanda che ci dovremmo porre è: perché Dio è interessato a me? Lui è Dio, perfetto in ogni sua azione, ha l'adorazione degli angeli, regna sul cielo e sulla terra. E fratelli, senza che nessuno si scandalizzi, io e te siamo esseri insignificanti di fronte a tutta questa cosa, a questa maestà. Perché dovrebbe notarci e interessarci a noi? Ed è qui che troviamo la cura amorevole, così personale e intensa di Dio per noi. Ogni persona per Dio è importante. E questo ci dovrebbe fare riflettere su quale stato d'animo possa avere nel momento in cui io mi trovo nelle tenebre. Quando la mia vita sta andando in circostanze spiacevoli, e cosa succede quando non si hanno più la forza e le circostanze diventano un peso insostenibile e Dio sembra muto? Se oggi ti trovi in uno stato di tenebre e pensi che Dio ti abbia perso dal suo radar, ascolta Davide che dice: anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Ovunque noi siamo, c'è una mano di Dio su di noi. Ed è interessante perché Dio non aspetta fuori dal tunnel delle nostre esistenze sperando che noi ne veniamo fuori. Lui è dentro il tunnel delle nostre difficoltà. Terzo punto che Davide nota in questo salmo è l'onnipotenza. Dice dal versetto 13: sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio! Quanto è grande il loro insieme! Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Bellissima questa cosa dove Davide dice che è stato intessuto. Il verbo sta a indicare l'opera di un sarto che cuce e che ricama. Intessuto nel seno di mia madre. Pochi giorni fa, un paio di settimane fa, non so se avete visto, nel Massachusetts hanno legalizzato l'aborto al 9° mese, sostenendo che ancora non è un essere umano. Una legge satanica, potremmo definirla, non ho altre cose, perché secondo la parola di Dio la vita ha luogo all'atto del concepimento, quando Dio, come un sarto, intesse la vita di ognuno e crea un pezzo unico e dove Davide lo definisce: sono stato fatto in modo stupendo. Io non ho questa considerazione di me stesso, e invece la parola di Dio, per Dio sono stato fatto in maniera stupenda come ogni essere umano, e quindi non siamo un caso fortuito. Dio è stato profondamente e intimamente coinvolto nel plasmarti nel grembo materno. Intesse un'anima eterna, una persona creata a sua immagine, perciò ogni vita è preziosa ai suoi occhi. E fin dai primissimi istanti del concepimento, Dio compie un'opera plasmando questo uomo. Questo concetto ce l'aveva Geremia. Geremia capitolo 1, versetto 5, dice: prima che ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Quindi ancora prima Dio sapeva di Geremia e ha stabilito per lui quello che poi lui è dovuto diventare. Creato in maniera stupenda, ora potremmo dire: davvero la vita di Geremia era stupenda? Chi farebbe a cambio con la vita di Geremia? No, Signore, io non ho voglia di prendere le botte che ha preso lui. Non mi piace essere respinto dalle persone, eppure è un'opera perfetta agli occhi di Dio. E potremmo non essere per profeti come Geremia, ma allo stesso modo vale per ogni figlio di Dio. Non siamo un caso e non siamo un errore. La vita, ogni vita, non è una casualità. Al versetto 16 Davide dice: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. La vita non è nelle mani dell'uomo, non è nelle mani della medicina. Certo, nella grazia di Dio possono far parte della sua provvidenza, ma questo passo ci riporta che la vita è nelle mani di Dio. I giorni sono contati, stabiliti da Lui. E a volte forse ci lamentiamo: ma quello è morto troppo giovane. Dio ha stabilito i giorni, la sua lunghezza. Perciò c'è un piano meraviglioso. Paolo in Efesini capitolo 2 versetto 10 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. opera sua. In pratica c'è un sarto di vino più importante di Armani, di Versace, di qualsiasi sarto che ha fatto successo nel mondo, che crea un tessuto meraviglioso per fare delle opere meravigliose. Paolo scrive in Galati capitolo 1 versetto 15: ma Dio, che m'aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia. Anche la grazia è ancora, non è nel giorno del che sentiamo, ma stabilita già nell'eternità. Perciò il nostro valore non è determinato da ciò che facciamo o da cosa realizziamo nella vita. Il nostro valore non si misura da come le persone, se ci apprezzano o meno, a seconda di quanto siamo attraenti o di quanto successo possiamo avere secondo i parametri del mondo. Il nostro valore è determinato da chi siamo e da chi apparteniamo veramente. E quando confidiamo in Cristo come nostro Salvatore, diventando Suoi figli, che appartengono a Dio, dobbiamo avere la consapevolezza che siamo preziosi ai Suoi occhi. Dio ci ha creato con amore. E spesso guardiamo le vite degli altri e quello che vediamo è solo un'apparenza, e forse ci potremmo anche sentire inadeguati per il nostro corpo, per la nostra vita, per il nostro carattere. Non so se avete mai visto delle opere d'arte, un quadro di Van Gogh, e se lo guardi da vicino ti sembrano tante pennellate fatte da un bambino. Ma se ti allontani e vedi il quadro perfetto, puoi scorgere l'opera meravigliosa. E forse siamo così. Da vicino noi non cogliamo il disegno di insieme che il Signore ha creato nella storia della redenzione. Paolo dice, Davide dice: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. La nostra vita è unica e meravigliosa e dobbiamo accettare qual è la volontà di Dio per noi. Davide dice: meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Ora, Davide fa questo elenco: ogni scienza, ogni potenza, ogni presenza, e poi il Salmo non si conclude così. C'è un cambio. Dice dal versetto 19: certo, tu ucciderai l'empio, Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano e non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto, li considero come miei nemici. C'è una sorta di svolta all'interno di questo salmo. Dopo aver focalizzato l'attenzione su di Dio, Davide si concentra sul male che esiste nel mondo. In un certo modo Davide desidera che Dio si possa rivolgere un giudizio sul peccato e sui peccatori. Davide non vuole avere nulla a che fare con il peccato e con quella gente lì. Ama Dio a tal punto da essere totalmente contrario a tutto ciò che è contro Dio. Arriva addirittura a dire: desidera che Dio uccida e giudichi i peccatori. Ma c'è un colpo di scena. Al versetto 24: invece di concludere dicendo distruggi coloro che sono cattivi, sposta i riflettori su se stesso e dice: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, vedi se c'è in me qualche via iniqua. Davide non solo accoglie, chiama a giudizio Dio per i peccati del mondo, ma chiama Dio in giudizio per i peccati verso suoi. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se in me c'è qualche via iniqua e guidami per la via eterna. È una preghiera audace quella che Davide sta facendo. Esaminare la sua vita per vedere quale peccato sta recando disonore al Signore. E pensate, Davide è un uomo che conosceva tanta parola di Dio. Lo vediamo spesso come un uomo positivo, pur avendo fatto un sacco di errori. E quello che sta esprimendo è una preghiera coraggiosa che dovremmo tutti avere il coraggio di fare. Dovremmo desiderare di essere vicini al Signore e dovremmo desiderare, come Davide, di essere senza peccato di fronte a Lui. Davide chiede di essere guidato sulla via eterna. La domanda che ci dobbiamo porre è: io da chi sono guidato nella mia vita e dove sto andando? Perché Proverbi 14:12 dice: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma alla fine conduce alla morte. E in Giovanni 14:6 il Signore dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È vero in termini di salvezza, ma indica anche un cammino terreno attraverso il quale noi seguiamo il Signore. Non dobbiamo seguire la nostra strada, dobbiamo seguire la strada di Dio. Dobbiamo trovare quella strada in Gesù. Ebrei capitolo 4, versetto 13 scrive: non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E allora ci dovremmo chiedere, davanti a questa nudità totale, la soluzione non è scappare come Adamo o indossare delle maschere per nasconderci, ma confessare i nostri peccati. Giovanni, in prima Giovanni, scrive che se camminiamo nella luce come Egli nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Camminare nella luce non significa essere perfetti, significa essere trasparenti, onesti, riconoscere chi siamo veramente, conoscerci a fondo. È facilissimo analizzare i peccati del mondo, come Davide vedeva negli uomini intorno a lui, ed è facile per noi vedere quelli di chi è seduto a fianco di noi, ma è molto più difficile analizzare se stessi, conoscere se stessi. Il Salmo ci invita a fermarci e a vedere chi siamo realmente. È un po' come una sorta di risonanza magnetica. Quando si fa la risonanza magnetica, cosa si fa? Si sta immobili, giusto? Nudi, lasciando che i raggi leggano ogni cosa, anche il nodulo più nascosto. Ovviamente non lo facciamo per punirci, ma per avere una possibilità di guarigione. Esaminami, oh Dio, chiede Davide. Significa dire: Signore, mostra l'orgoglio che ho io, mostra l'amarezza che ho nella mia vita, il peccato che sto nascondendo. In pratica, Davide non vuole più nascondersi. Di fronte a tanta grandezza, dice: non posso farlo e non voglio farlo. Vedi se c'è in me qualche via malvagia e guidami per la via eterna. È interessante che questo salmo inizia al versetto 1, dove Davide riconosce che Dio lo ha scrutato e lo conosce perfettamente. Ma il punto è che lui non conosce se stesso così profondamente. E nella parola conclusiva chiede a Dio di mostrargli la conoscenza che Dio ha di lui, di conoscere a fondo il suo cuore, i suoi pensieri, ogni suo comportamento interiore ed esteriore e di guidarlo sulla via eterna. Invece di nasconderci da Dio, di nascondere i nostri peccati, dovremmo chiedere a Dio di far luce nel nostro cuore, affinché possiamo vivere la vita secondo la sua volontà e non secondo la nostra. E ogni volta che siamo esposti alla parola, oggi abbiamo iniziato col fatto di essere degli operai approvati, di tagliarla rettamente, Dio fa luce al nostro cuore. E visto che siamo così bravi a vedere la pagliuzza negli occhi altrui, ho pensato, non sarebbe opportuno chiedere a un fratello, aiutami a vedere quello che c'è in me, tu che sei così bravo, tu che puoi vedere ovviamente guidato dalla parola di Dio, aiutami a vedere che cosa c'è nella mia vita che io non mi rendo conto o che sto nascondendo, dove io faccio cadere la mia maschera. Potrebbe essere, penso, una grande opportunità dove Dio può, è vero, Dio ci esamina nella nostra lettura, nella predica, nel nostro studio, ma anche attraverso la Chiesa. Il punto è, sei disposto a vedere quello che sei veramente? Oppure vogliamo ancora nasconderci da Dio e da noi stessi? Abbiamo paura di essere smascherati. Come facciamo a reggere il peso di un Dio che sa ogni cosa e far finta di ingannare Lui? C'è solo un luogo in cui questa verità diventa una buona notizia, che è la croce di Cristo. Sulla croce Gesù è stato spogliato di ogni dignità ed è stato esposto al mondo. E alla croce la nostra sporcizia è stata esposta su di Lui e la sua purezza donata a noi. Sulla croce Dio ha guardato in fondo del nostro cuore, ha visto il peggio di noi e ha detto: vale la pena morire per Lui. Ciò ci porta a una conclusione. Il Signore è meravigliosamente presente in ogni aspetto della nostra vita. Non è lontano, è qua, è presente. Ci vede, ci conosce, ci ha creati e si prende cura di noi. Lui vuole guarire ogni aspetto della nostra esistenza, anche quelle che noi non vogliamo ancora trattenere. Faremo tesoro della grandezza di Dio per essere guidati sulla via eterna come desiderava Davide? Preghiamo. Signore, vogliamo chiederti perdono innanzitutto, perché di fronte a tanta maestà, a tanta grandezza, non possiamo che riconoscerci dei peccatori. E Davide si interroga delle vie inique, e Signore, non sono solo i peccati occulti che ancora non conosciamo, ma ci sono anche tante vie inique che sono già chiare ai nostri occhi. E Signore, aiutaci che questo Salmo possa diventare la nostra preghiera, la nostra risorsa, la nostra opportunità, affinché, Signore, Tu possa liberarci dal male che ancora persiste nelle nostre esistenze. Signore, che i nostri cuori possano essere toccati questa mattina, affinché in qualche modo possiamo avere il cuore di Davide, un cuore che si mette a nudo davanti a Te col desiderio di cambiare e di renderti l'onore che Tu meriti. Signore, che la gloria di questa verità possa renderti l'onore attraverso le nostre esistenze. In Cristo Gesù. Amen. Amen.